nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ci avviciniamo alla conclusione della nostra lettura del libro dell'Apocalisse, perciò anche chiediamo che il Signore ci dia la grazia di raccoglierne i frutti di luce intellettuale, di luce nella comprensione e i frutti di grazia nella nostra fede.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, 21 capitolo, primi 8 versetti. E vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse: scrivi, perché queste parole sono certe e vere. E mi disse: ecco, sono compiute. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A colui che ha sete, io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Chi sarà vincitore erediterà questi beni. Io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. Ma per i vili e gli increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Questa è la seconda morte. Parola di Dio.
Si conclude col brano che abbiamo davanti tutta la sezione dipendente dal capitolo 17, versetto 1. Lo ricordo perché poi al versetto 9 del nostro capitolo 21 ritornerà uno dei sette angeli per mostrare invece la sposa, mentre là ti mostrerò la prostituta. In realtà però vediamo che l'autore è andato oltre, non ha mostrato solo la prostituta, che poi viene identificata con Babilonia, ma è andato oltre, come vediamo, e anche il brano di oggi lo attesta. Ecco a voi la parola.
Barsotti scrive che questi cieli nuovi e terra nuova sono il compimento ultimo dell'incarnazione, perché essi diventano in qualche modo il corpo stesso di Dio. Mi piaceva perché mi faceva pensare al fatto che anche la creazione subisce una risurrezione, viene distrutta per risorgere, anche il creato, cieli e terra. Invece riguardo alla Gerusalemme nuova, pensavo a che non ci stupisce il fatto che sia chiesa, sposa, però è anche un posto, è una casa, un tempio, una tenda. E leggevo due versetti, Giovanni 14,2 dice: vado a prepararvi un posto, e anche nella lettera agli ebrei dice: ha preparato per loro una città, ebrei 11,16. E qui nell'Apocalisse fa capire che questo posto è il paradiso. A 22,14 dice: beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e attraverso le porte entrare nella città. E prima invece diceva che quest'albero sta nel paradiso di Dio. 2,7 dice: l'albero che sta nel paradiso di Dio.
Al versetto 2 della pericope odierna viene richiamato alla Gerusalemme nuova. Questa evocazione della nuova Gerusalemme che discende dal cielo sintetizza due temi riguardanti anche l'Antico Testamento. Il primo ci fa vedere una sicura idealizzazione della Gerusalemme escatologica. E il secondo ci propone l'esistenza di un prototipo celeste che ci dà indicazioni chiare riguardo alla presenza di Dio tra il suo popolo. Questi due temi sono presenza di Dio tra il suo popolo e sono destinati a suggerire alla Chiesa ciò che Dio sta preparando e che sta per compiendo. Certamente a questo punto la città santa designata è la Chiesa, ma già vista e considerata nella sua realtà gloriosa e ideale nel momento della parusia. Essa viene anche chiamata la vera Gerusalemme in quanto costituisce il luogo ideale per la riunione del popolo sacro. Questa città, inoltre, viene dal cielo perché non è realizzata da mani d'uomo, ma è stata fondata e costruita e animata da Dio stesso. La sua realizzazione la troviamo citata anche nel libro del Levitico, al capitolo 26, come anche al capitolo 7 di questo libro, in cui la presenza di Dio tra gli uomini è descritta già anche nell'Esodo. La stessa presenza è richiamata anche in Giovanni al capitolo 1, dove viene applicata all'incarnazione, vista come una inaugurazione della presente Chiesa escatologica.
Vi dice: cielo nuovo e terra nuova. Allora mi sembra un po' che vada in parallelo con il Vangelo che abbiamo letto stamattina, che il Signore trasforma le cose, l'acqua tramutata in vino è pura opera di Dio, cioè è questa Gerusalemme che scende dal cielo, gli uomini non fanno niente, è solo un dono di Dio quello che ci viene dato.
Il versetto 7 mi sembra che sia come la sintesi di tutto quello che era stato promesso al termine delle sette chiese, di tutti i doni che venivano dati ai vincitori al termine appunto delle sette lettere. E qual è la sintesi? È quella di essere figli di Dio. Questo è quello che il Signore ha preparato, per richiamare quello che ha appena detto Stelvio, per ognuno di noi, quello verso cui, seguendolo, siamo destinati. Ed è un po' quello che viene promesso, capitolo primo del Vangelo di Giovanni: a quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio.
La discesa di Gerusalemme dal cielo, dal nuovo cielo, mi pare che sia collegata con la terra nuova, e perché c'è una nuova terra che Dio ha fatto, che Gerusalemme può scendere dal cielo e stare sulla terra in mezzo agli uomini. Quello che colpisce a me è che non solo fa una terra nuova, fa anche un cielo nuovo. Mentre tutto quello che abbiamo visto accadere prima nel cielo era questa grande liturgia celeste, quindi è strano che dica anche un cielo nuovo, e che sia rinnovato pure il cielo, oltre che la terra. E questa discesa di Gerusalemme poi è quella che procura come effetto il fatto che l'Emanuele diventi il Dio di tutti i popoli. Colpisce che dice di tutti i popoli, quindi non c'è più un popolo solo. Tutti i popoli lo avranno come Dio.
Anche io sono stata colpita da queste due cose di cui ha parlato Camillo adesso: un cielo e una terra nuova. Abbiamo visto che anche il cielo è stato purificato quando è stato precipitato l'accusatore. E poi dice: il cielo e la terra è stata purificata, e anche il mare da cui saliva la bestia. Tutte le realtà sono scomparse. E poi mi ha colpito naturalmente questa variante estremamente significativa nella citazione di Ezechiele 37, che dice: Ezechiele 37, in mezzo a loro sarà la mia dimora, io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Le genti sapranno che io sono il Signore che santifico Israele, quando il mio santuario sarà in mezzo a loro per sempre. Qui invece tutta questa opera di Dio che abbiamo letto si conclude con una inclusione di tutta l'umanità in questo: saranno suoi popoli. Essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro. E poi dice: non ci sarà più la morte, e questo indica che siamo arrivati alla fine, quando anche l'ultimo nemico è annientato, come dice la prima Corinzi 15:26, l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. Questo testo è, forse valeva la pena di dividerlo in due, 4 versetti più 4 versetti, perché è molto ricco e insomma vale anche la pena di starci più giorni. Anche nella seconda parte, quando dice: a colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita. Questa parola, questo avverbio gratuitamente, mi sembra che sia in contrasto con i commerci di Babilonia e su tutto quello che si diceva, che non si poteva né comprare né vendere senza avere marchio della bestia. Invece qui c'è acqua gratis dalle fonti della vita.
Sì, questo versetto 6b, dove appunto viene detto che a colui che ha sete concederò di bere alla fonte dell'acqua della vita gratuitamente, anche a me ha fermato. Certo, la nuova vita nello spirito ci è stata data in un certo senso gratuitamente, siamo stati riscattati dal sangue di Cristo. Questa promessa si collega all'indietro col capitolo 7, versetto 14, dove dice: l'agnello sarà il loro pastore e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita. E si collega in avanti, lo vedremo al capitolo 22, versetto 17, lo spirito e la sposa dicono: vieni, chi ha sete venga, chi vuole attinga l'acqua della vita. E la presenza dell'acqua nella scrittura, sia nell'Antico Testamento che soprattutto anche in Giovanni, è certamente il dono dello Spirito. Il dono dello Spirito sia nei profeti, il dono dello Spirito è la partecipazione alla stessa vita di Dio, che con l'evento di Cristo si realizza questa novità. E questa novità che dice il doglio, mi ha colpito, che è una realtà nuova mai esistita prima, il rapporto tra nel dono dello Spirito. E allora abbiamo visto tutti a margine questo bellissimo commento di San Paolo, che dice: quindi ormai noi non conosciamo più nessuno secondo la carne, ed anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. Quindi se uno è in Cristo, è una creatura nuova, le vecchie cose sono passate, ne sono nate di nuove. È molto breve riguardo al mare che non c'è più. Al capitolo 20 leggiamo che il mare restituisce i morti che vengono poi giudicati. E se adesso il mare, in questo rinnovamento cosmico, se il mare non c'è più, il mare non è rinnovato, ma non c'è più, perché appunto non ci sono più i morti. Cioè qui si sta parlando di, mi sembra, di eternità, perché non serve più il mare, non ci sono più i morti, perché i morti tutti sono stati restituiti, quindi non serve più. Il mare però era considerato anche qualcosa di molto inquietante, quindi c'è anche la lotta ha vinto anche su questo aspetto, ci sono queste due cose.
Riprendendo diversi vostri interventi, approfitterei di questo per criticare l'identificazione di questi capitoli, di questa visione con la Chiesa. A Gerusalemme, io credo che questo sia un limite, è tradizionale ed è comprensibile. È comprensibile che la Chiesa veda in questo futuro il proprio futuro. Questo è non solo comprensibile, ma è giusto. Ma qui si parla dell'umanità redenta in realtà, non della Chiesa. E siccome noi per Chiesa intendiamo qualche cosa che forse è un po' diverso da quello che intendeva l'autore, e io invito a leggere tutto il capitolo 21, quando si descriverà in termini di Israele di nuovo questa città, e si dirà che le nazioni camminano alla sua luce, riprendendo Isaia, ed entrano, le porte sono sempre aperte. Quindi l'autore continua il suo modo, diciamo, è legittimo anche il nostro, ma voglio sottolineare che non coincide. Il suo modo di presentare le cose, mi sembra, continua a essere Israele le genti, per poter dire l'universalità. E questo a cui io terrei di sottolineare. Poi questo si potrà discutere, ecco, anche in altra sede, ma mi pare fondamentale mantenere qui, lui lo fa con i termini tradizionali anche del Nuovo Testamento, cioè Israele e le genti sono i termini messi insieme dell'universalità. Questo è il modo normale, non l'unico, ma il modo più normale, ecco, nella visione degli autori ebrei, di rappresentarsi l'universalità. E quando noi diciamo la Chiesa, insomma, non è detto che noi pensiamo all'universalità, noi pensiamo a quelli che credono in Cristo. E quindi non è la stessissima cosa. Io, ripeto, mi sembra che qui, anch'io andrei nella direzione che anche voi avete sottolineato, vedrei qui il futuro. Non si parla del presente, qualcuno vorrebbe sostenere questo, ma io ho l'impressione che qui si parli di quello che avverrà, del futuro ancora, no? Quindi mi pare importante, e per esempio la vostra l'osservazione che è stata fatta, dove c'è una modifica molto strana, questi sono i suoi popoli, una cosa strana, la formula è proprio quella che distingue un popolo dagli altri. Dio come creatore è creatore di tutti, non è che c'è qualcuno che non appartiene a lui. Quando si dice il suo popolo si intende l'elezione, e invece qui si dice i popoli, e tanti altri elementi che avete sottolineato che mostrano l'universalità. Io intenderei piuttosto, se vogliamo dare una definizione nostra, più moderna, diciamo, ecco, è l'umanità redenta. L'umanità redenta. Difatti si parla prima del giudizio. Insomma, qui ci rappresenta l'umanità redenta oramai. Mi sembra che qui sia. E il punto principale, poi mi fermo qui, che in questa prima parte, perché poi la descrizione della città verrà ripresa di nuovo, ha da dire altre cose in più, è la novità, è tutto nuovo qui, si sottolinea continuamente in ogni versetto che è nuovo. Avrei anche una piccolissima osservazione sulla traduzione, forse solo una sfumatura se volete, ma vedo che le traduzioni, non ho controllato le traduzioni, però anche questa che ho davanti, al versetto 2, la città santa, qui traduce così, la Gerusalemme nuova, la vidi scendere dal cielo. Ma il greco non dice esattissimamente così. Non dice che la Gerusalemme nuova scende dal cielo. Dice che la città santa, che è Gerusalemme, virgola, non Gerusalemme nuova, perché in greco ci vorrebbe, non posso discuterle qui, ci vorrebbe l'articolo. Direbbe che dicesse tin Jerusalem, tin kenin, per dire la Gerusalemme nuova. Invece non dice così, dice che vide la città santa, cioè Gerusalemme, scendere nuova dal cielo. Cioè, certo, si può dire la stessa cosa, credo che non cambi granché, ma comunque vede Gerusalemme scendere dal cielo, questo mi sembra il punto fondamentale, ecco, è una nuova creazione. Chiediamo che il Signore ci conforti nella fede, alla luce di questa, di tutto il libro dell'Apocalisse, che è sempre una grande grazia che noi riceviamo e che non riusciamo a calcolare o a misurare. Diciamo, ascoltaci Signore.
Ringraziando il Signore per la lettura di questo libro, gli chiediamogli sempre di aprire la nostra mente per ricevere la consolazione che egli intende darci attraverso le sue parole. Preghiamo. Preghiamo per tutti i popoli della terra, tutti destinati ad entrare nella grande Gerusalemme redenta dal Signore, perché tutti i popoli possano ricevere l'annuncio della morte e resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo, della sua redenzione di tutti gli uomini. Preghiamo. Ricordiamo sempre il Signore fra tutti gli uomini, quelli che più soffrono a causa delle ingiustizie e della violenza che regna sulla terra, perché il Signore ponga fine a questo regno, perché ritorni presto. Preghiamo.
Preghiamo per tutti gli ammalati che ci stanno più a cuore, preghiamo per la ripresa di Adele, per Luisa, per Giorgio, perché tutti quelli che portiamo nel cuore delle nostre famiglie, per le nostre mamme più anziane, preghiamo.
Preghiamo ancora per Elisabetta, questi giorni che passa vicino alla sua famiglia. Preghiamo per Umberto, suo cognato, che da ormai un anno è intubato, e quindi vive una vita molto difficile, per sua sorella Carla, per la Mariella e tutti i loro nipoti e le loro vite. Preghiamo.
Sempre per le intenzioni delle nostre comunità in questo tempo. Poi una preghiera per, li abbiamo sempre presenti, ma preghiamo per tutti quelli che stanno vicini a noi qui, tutti gli abitanti di Oliveto, perché scenda su tutte le case la benedizione di questa messa, della nostra preghiera. Preghiamo.
Preghiamo anche per questi giorni che ci separano dal Natale, perché possiamo trascorrerli con serenità, con raccoglimento. E poi preghiamo anche per la parrocchia di Monteveglio, per questa preparazione al Natale, per il loro Natale. Preghiamo.
Rinnoviamo ancora, concludendo, la nostra preghiera per la pace. Preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere. Noi te le rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.